La radiotelevisione svizzera presenta Cimiteriali, un podcast originale di Sara Flack. Il cimitero degli allori.
Questo è il primo, oppure forse il secondo dei cimiteri che senti o vedi a Firenze. O magari il quarto o il quinto. Questione di numeri. In ogni caso, dopo quello degli inglesi, è questo il posto dove volevo venire. Beatrice mi ci porta, mi ci sta portando e mi ci ha portato. È splendido. Un teatro. Un enorme anfiteatro a festeggiare lo spettacolo della vita. Il passaggio tra il qui e l'aldilà è una delle testimonianze più vere della meglio diretta e autogestita messa in scena. Il cimitero degli allori. Un podere comperato dalle chiese evangeliche di Firenze negli anni 70 dell'Ottocento per assicurare una casa a coloro che, morti all'estero, non trovavano sepoltura nei cimiteri cattolici e nemmeno in quello inglese. Non che in quello inglese non volessero più ospitare altre persone, ma nuove leggi avevano stabilito che i luoghi di sepoltura non dovevano stare nel mezzo dei centri abitati. La morte da anni si stava allontanando dai vivi per motivi di salute, principalmente. Ma chi vietava ai vivi di celebrarla come meritava? Di celebrare i propri parenti, amanti, amici, futuri angeli custodi o anime in pena, allestendo dei musei d'arte a cielo aperto.
Qui consiglio di chiudere gli occhi. Paradossale forse, ma ti prometto che non te ne pentirai.
Beh, ma sei sicura che capisca?
Ma papà, l'importante è che riesca a sentire anche con gli occhi.
Ma i miei dipinti?
Li sento, ci sono.
Certo, certo, ma queste sono cose che vanno discusse in famiglia.
Lui, Arnold Böckling, pittore di origini svizzere. Lei, sua figlia Beatrice. Quella che
si dice essere stata la mia pupilla.
E non era forse vero?
Ma certo, Bea. Eri la luce di casa Bellagio.
Sta qui, sopra Firenze. Era diventata la sua Arcadia. Mia mamma Angela era innamorata della Toscana. E lui si è innamorato sia di lei che delle colline.
E Basilea mi stava stretta.
Credo vi serva anch'io.
Un'altra volta una guida assurda, ma non serve. È come tentare di spiegare un quadro.
Lei è il suo simbolismo concettuale. Non ci vorrà certo una scienza a capire che tentava di dare un altro volto alla morte e che le stavano simpatici gli scheletri. Ma loro non è detto che lo sappiano.
Loro si riferisce certamente a voi, i vivi.
Pensavo fosse viva anche la guida.
Non credo. Immagino sia più un artificio, frutto della tua o della sua mente.
Della sua?
Sì, del costruttore del
cimitero. Fermi. Qui rischiamo di scivolare nel filosofico. E da fare in questo cimitero ce n'è fino... Sì, fino e oltre ogni limite. Cimitero degli Allori, aperto nel 1878, realizzato dall'architetto Giuseppe Boccini a forma di anfiteatro. Boccini che ha utilizzato il declivio naturale del luogo per creare un anfiteatro. L'anfiteatro del ricordo, disseminato di monumenti chiaramente connotati da una certa sobrietà che li distingue da altri cimiteri. Questo
si integra con la natura, signora. Diamo poesia a queste parole. Si tratta di dare poesia alle forme. Anche questa è un'isola di pace, curata e abbellita con piante.
Ma papà, devono chiudere gli occhi.
Tra un momento, Bea. Devono vedere almeno l'emiciclo in alto, passeggiare tra le tombe dei personaggi più e meno importanti che ci sono sepolti, dare un'occhiata ai due semicicli inferiori, godere della bellezza di statue, marmi, angeli, putti, madonne e sculture. Cosa sarebbe la Toscana senza l'arte, senza il marmo?
Adesso citerà anche la dissezione.
Senza la possibilità innovativa e unica di dissezionare i cadaveri. Come parlare di un cimitero senza i cipressi? Un concetto di malinconia, come se pensassimo a un Wagner senza Fausto o Lohengrin.
O magari Parsifal o Tristano e Isotta. E poi sarei io quella che parla troppo. Lui, avrete capito, è Arnold Böcklin, all'origine, si dice, del simbolismo. Le 5 versioni dell'Isola dei Morti da lui dipinte sono state apprezzate e appese nei più disparati luoghi. Si pensi al Reichstag, dove Hitler ne volle una coppia, alla coppia bruciata durante la Seconda Guerra Mondiale acquistata dal barone von Thyssen, alla coppia che aveva Lenin sopra il proprio letto a Zurigo.
Beh, sì, modestamente ha avuto successo. In fondo, il mio concetto visivo intrinseco nei colori portava alla comprensione più ampia della metafisica. L'uso dei modelli è meno importante dell'immaginazione dell'essere umano e il pittore non deve far altro che dare spazio alla propria fantasia per poter liberare la sua propria fantasia e quella dell'osservatore. La coreografia della natura va armonizzata come...
come un rapporto di coppia. Amava la mamma, era la sua musa. 14 figli con la stessa donna. E una tra i tanti.
Bene, pittore, scultore, grafico e anche dotato di un'ottima arte retorica. Signore e signori, ci consiglio vivamente di proseguire il viaggio.
Finalmente, cominciavo a chiedermi quando avremmo oltrepassato il confine della razionalità ed è bastato seguire il consiglio di Beatrice. Ho chiuso gli occhi e mi si sono aperte le porte di uno dei più affascinanti hotel che avessi e abbia mai visto.
Se ne occupano i von Kraft, gli albergatori svizzeri.
Alle pareti i dipinti di Böcklin, chiaramente.
Il suo cavallo di battaglia.
Buonasera, buonasera. Stavo giusto per iniziare il tour delle opere d'arte contenute nel nostro albergo.
Un'altra serata a parlare di quadri non la posso sopportare, signor Longhi.
Ma voi in Australia non avete proprio imparato la bellezza dell'arte, signor Hinkler.
Mi chiedo perché voi toscani invece siete fissati con l'arte.
Dalle incisioni rupestri in poi, l'arte è una delle poche caratteristiche che ci distingue dagli animali.
Sfidare la pressione atmosferica, sorvolare un oceano, attraversare un continente a bordo di un aereo e mettere le ali all'uomo. Questa è la vera civilizzazione.
Un goccetto?
Volentieri.
Grazie.
Fanno sempre così. Lui, da buon pilota avventuriero, è convinto che l'evoluzione dell'uomo passi dal controllo dell'atmosfera.
Grazie, buon Gilly. Sempre efficienti questi svizzeri. Ristorazione, che gran cosa. Ottima questa cioccolata. Comunque, grazie. Pensavo di... Ah sì, dimenticavo, per i nostri ascoltatori abbiamo qui con noi Roberto Longhi, critico e storico dell'arte, nato ad Alba nel 1890, appassionato di Courbet, Renoir, ma anche scrittori come Baudelaire.
Se volessero leggere la mia biografia, possono digitare il mio nome su quei loro telefoni portatili e trovano tutto. Più importante che assaporino il momento. Per me un biscotto.
E vivano l'ebbrezza del volo tra i mondi, ben detto Roberto. Ossa di morto anche per me.
Tipici biscotti svizzeri, o forse anche italiani. In ogni caso, nonostante il nome, davvero ottimi. Comunque, Bert, pilota australiano, ha sorvolato l'oceano del sud da solo dopo Charles Lindbergh.
Dopo. Ho anche battuto diversi record, ottenuto primati, volato da Londra all'Australia nel 1928.
Lo chiama Bert, sentito, credo si sia innamorata.
Caro Hinkler, lo sanno tutti che ha anche parcheggiato l'aereo nel giardino di sua madre, accolto da una folla in giubilo, certo.
Scusi, collega, ho peccato di nuovo di modestia.
Il suo problema credo risieda nel fatto che lei è morto per caso in Italia.
Appennini.
E che l'abbiano sepolta qui senza chiederglielo.
Trovato dopo diversi giorni.
Aprile del 1933.
Almeno ha evitato la Seconda Guerra Mondiale.
Ma la prima l'avevo già fatta e sudando anche.
Un'altra delle domande che mi facevo era: com'era essere seppelliti per caso in un'altra nazione? Magari persino contro la propria volontà. Ci sono sedi, spazi e luoghi nei quali si respirano dramma e tristezza, dove sepolte le anime di persone morte ingiustamente non hanno pace e sembrano rivendicare e richiedere un'attenzione diversa. Anime in cerca, credo a volte, di una forma di riscatto e di una pace che magari non gli è ancora stata data tramite una degna sepoltura. Ma lui, Bert Hinkler, il pilota, sembrava a suo agio tra la vegetazione del cimitero degli Allori.
Interessante come spunto di riflessione, ma qui è diverso. Qui sono tutti curati attentamente e degnamente. Qui si celebra l'unione nella diversità. La cugina di Bakunin e la principessa Bagnetiv, l'avresti mai detto? E vanno d'accordo.
E io, l'amante di Edoardo VII, condivido lo stesso sedime dei Rivoir.
Mamma, i dolci ti sono sempre piaciuti.
Hai visto che me le portate?
Grazie, papà.
Erano di sopra che si stavano preparando alla grande entrata in scena.
Signore, volevo presentarvi...
Il salone dell'hotel, magnifico. La cioccolata, i biscotti, gli stuzzichini, un cameriere in livrea, una principessa sul fondo della sala con in braccio un cane, un pianoforte che suona da solo, dipinti e sculture, nel mezzo una fontana, non omnis moria, un putto felice che si stacca dal soffitto e silenzioso si avvicina al gatto di un...
Cara la mia lei, sono conversazioni immaginarie.
Lui è Walter Landor, abita al cimitero degli inglesi, ma essendo uno scrittore che, sì, beh, come dire, si dedica all'immaginario, un po' come ristoratori, ha il diritto di spostarsi liberamente.
E lei...
Io?
Sì, proprio lei. Lei passa da un soggetto all'altro, un personaggio all'altro, interloquendo per interposta persona con tutti. Lei potrebbe leggere il mio Conversazioni immaginarie, se vuole gliene regalo una copia. Autografata persino, con tanto di dedica.
Ma lei chi ha incontrato?
Beh, personaggi più accattivanti di quelli incontrati da lei fino ad ora, se mi permette. Tanto per cominciare, Dante.
Tipicamente genere eccentrica come visione.
Ma non è questione di...
Cara, non siamo qui per fare politica.
Io infatti non ne faccio. Ma perché invece di incontrare Virginia o Oriana cita sempre e solo Dante?
E innanzitutto la signora Wolf non abita qui. E la signora Fallaci appartiene a tutt'altra epoca.
Madre e figlia, loro vale la pena incontrarle.
Ti stai perdendo? Tu che ascolti, intendo. Io assolutamente sì, ma ascoltarli è un incanto.
Signora, signora!
Dice a me?
Può cortesemente recitare il suo bugiardino?
Oh, certo, certamente. Mi ero persa ad ascoltare la spiegazione di Harold Acton a proposito della compravendita delle opere d'arte. È nell'altra sala. Quella con il camino centrale. Quindi... Ah, sì. Walter Savage Landor, Warwick, 30 gennaio 1775, Firenze, 17 settembre 1864. È stato uno scrittore inglese, deceduto in solitudine e povertà nella sua amata Toscana dopo aver fatto delle conversazioni immaginarie una delle sue opere più importanti. Incontri come quelli con Petrarca e Boccaccio gli permettono...
Era abbastanza, grazie. Lui, come dicevo, abita in quello degli inglesi, mentre le signore...
Sì, bene. Vedo che la signorina Birklin non esita a dare ordini. Violet Trefusis, nata Violet Keppel, aperta parentesi, Londra, virgola, 6 giugno 1894, trattino Firenze, virgola, 1 marzo 1972, chiusa parentesi, virgola. È stata una scrittrice e filantropa britannica, punto. Proveniente da una famiglia aristocratica, è ricordata soprattutto per la relazione sentimentale con la scrittrice Vita Sackville-West, futura amante di Virginia Woolf. Visse tra Londra, Parigi e Firenze, dedicandosi alla mondanità, alla filantropia e alla scrittura. Sepolta per metà in Francia, a Saint-Loup-de-Neau, a sud-est di Parigi, dove lei stessa aveva fatto costruire una torre, e per metà a Firenze, dove era sepolta la madre, la cortigiana Alice Keppel.
Metà in Francia e metà in Italia.
Sì, che c'è di male?
Niente, mi chiedevo, cambia qualcosa?
Ad essere onesti... No, credo sia più sano rispetto a quelli che si fanno trasformare in un diamante, oppure gettare con una capsula nello spazio, o magari spargere da una mongolfiera con il rischio di finire poi su qualche campo concimato. Insomma, una scelta la mia, e non avrei potuto fare di meglio. Questo mi permette di essere contemporaneamente qui in vostra compagnia, gustare il vino di casa Kraft, i biscotti dei Gilli e godere del cielo stellato dall'alto della mia torre in Champagne, accompagnata dal profumo dell'uva matura e la melodia della musette del vicino.
Posso proseguire?
Ci mancherebbe. Ora che tocca a me, non crederà di potermi ignorare.
Assolutamente no. Come ignorare la signora Keppel, madre di Violet? So, Alice Frederica Keppel, née Edmondstone, 29th of April 1868, 11th September 1947, was an aristocrat, British society hostess, and a long-time mistress of King Edward VII. Keppel grew up at Duntreat Castle, the family seat of the Edmondstone Baronets in Scotland. She was the youngest child of Mary Elizabeth, née Parsons, and Sir William Edmondstone, 4th Baronet.
Forse sarebbe meglio in italiano.
Ma certo. Lady Alice Frederica Edmondstone, coniugata Keppel. Strathblane, 29 aprile 1868. Bello sguardo, 11 settembre 1947. È stata una nobildonna scozzese, amante del re Edoardo VII, trisnonno di Carlo III e della bisnonna della regina Camilla del Regno Unito, moglie dello stesso Carlo III.
Capite? Questo mi ha permesso di vedere il mondo con altri occhi, di sentirmi libera da categorie e pregiudizi, pronta e autorizzata a indossare i panni che più mi piacevano. Come amante del re, mamma aveva dei privilegi che hanno permesso a lei, mio padre e me di vivere agiatamente, di viaggiare, di conoscere e determinare in parte l'andamento della politica. E io mi sono sentita libera di amare. Soffrire, certo, le pene di un amore corrisposto solo dopo anni e anni di attesa. Di sposarmi e abbandonare il marito per la mia amata. Vederla mettersi con il mio stesso fidanzato e poterla continuare ad amare. Sostenerla. Odiarla. Innamorarmi una seconda e una terza volta. E sì. Seppellirmi in due nazioni diverse. Nessuna delle due mie vere e proprie patrie.
Magnifico, un inno alla libertà pre, ultra, post, terrena e mondana.
Sapevo ti sarebbe interessato incontrarle.
Il turbinio affascinante di questi incontri è da capogiro, Bea.
Non crede lei sia di estremo interesse poter partecipare a una messa simile? Voglio dire, per poter beneficiare di incontri interessanti, io, quando ero viva, ho dovuto andarmene a Parigi. E lì ho conosciuto, certo, persone interessanti, no? Interessantissime. Paul Valéry, Colette, Cocteau, Anne de Noailles, Louise de Villemorin, Poulenc, Giraudoux, Lessis, Misiasser, Arthur Rubinstein.
E De Gaulle.
Esatto. L'arte della cortigiana. Ma lei, voi, insomma, siete privilegiati. Ci avete a disposizione pur senza dover essere cortigiani, pur senza dover lavorare. Vi basta chiudere gli occhi e potete beneficiare della nostra presenza.
L'arte della cortigiana le ha comunque permesso di arrivare là dove molte altre donne non erano riuscite ad arrivare.
Violet, chiaro che hai imparato l'arte della persuasione da me. Sono sua madre, del resto. Era un lavoro, calmare e placare l'ira di Edoardo, il settimo per intenderci, ma io ci riuscivo. E riuscivo anche a intercedere per altri politici e ministri che volevano persuaderlo.
Mamma, certo, anch'io posso vantare di aver incontrato De Gaulle, Mitterrand, aristocratici, musicisti, stilisti, attori, filosofi e storici come Chastenet o Lefebvre. Ma dobbiamo ammettere che poter fare turismo tra noi, senza doverci intrattenere, è estremamente più facile, leggero, arricchente. I vivi di oggi beneficiano di noi senza fatica.
Scusate l'interruzione, mie care signore, ma sentendo il vostro discorso, volevo aggiungere che sono assolutamente d'accordo.
Potremmo farci pagare.
Ma lei non ha una parte dell'eredità di Edoardo VII?
L'ho sentito dire anch'io, con tutte le lacrime e i singhiozzi che ha versato sul letto di morte del re.
George! Mi sembra che stiano insultando il buon nome della nostra famiglia.
Non siamo certo accattoni. Le ricordo che la mia bisnipote Camilla sta con l'attuale Carlo, il re d'Inghilterra, il nostro sangue.
È blu, certo, mamma. Ma non andrei oltre in questo discorso o ti prenderanno per una conservatrice.
Ma non sono una accattona.
Dicevo così per dire.
Smettiamo di litigare e cerchiamo di darci un contegno. Ci sono ospiti in questo albergo che potrebbero sentirci. Dobbiamo semplicemente trovare un accordo e pretendere di essere ricompensati a dovere per i nostri preziosi servizi, disponibilità, accoglienza e competenze.
Apertura mentale.
E haute cuisine.
Sì, e io addirittura ho messo a disposizione l'intero albergo.
Dunque,
Dunque, dunque, abitanti degli allori, ricchi e non, nobili e popolani, schiavi, principesse, pasticceri, russi, ebrei, italiani, francesi, ortodossi o evangelici, vogliamo farci mantenere come meritiamo?
Sì, in fondo potrei raccogliere dei soldi per sostenere la mia fondazione.
Ma cosa ha capito, Giovanni? Qui stiamo parlando della solidarietà collettiva.
Sì, interclassista, lavoratori e possidenti.
Ma
lo facciamo per la nostra estetica.
Io lo trovo superficiale. E poi, considerando che sono morto giovane, credo che modestamente il mio fisico non abbia bisogno di...
Non ha capito.
Pensa forse che una Keppel abbia bisogno di trucco e parrucco. Io parlo dell'estetica delle opere d'arte che ci onorano.
Brava, brava. Ora ho capito. Certo, certo. Le opere d'arte dobbiamo salvarle.
Bea, mi sono perso qualcosa?
Non li ho mai sentiti così decisi, ma credo stiano cercando di...
Ha ragione!
Sì, in fondo...
Allora, cari morti, riuniti di tutte le nazioni, tra gli allori di Firenze, un fantasma si aggira! È il fantasma della lotta intertombale ultramondana! Vogliamo chiederlo?
Sì!
Siete sicuri?
Sì!
Scusi una domanda, ma non capisco... Chiedere cosa?
Un sindacato delle anime morte con buona disposizione d'animo, no? Siamo o non siamo rari? Siamo o non siamo comunque unici, democratici, le une vicino alle altre, senza lamentarci giorno e notte, notte e giorno e notte e giorno. E quindi, carissimi... Violet, continua tu, devo preservare le mie corde vocali.
E quindi, da ora pretendiamo una tassa per coloro che entrano nel nostro albergo.
Questo non me l'aspettavo.
Una legge che entra in vigore a partire da ora e chi non dovesse accettare di pagare verrà costretto a...
Cara signora Trifusis, certo ha tutte le ragioni di questo mondo. Ma qui dobbiamo rimettere il campanile al centro del villaggio, le mura attorno alla cinta, il monumento al centro del cimitero, l'osso nella propria tomba, insomma. Sono decisioni che vanno discusse con il Comitato Centrale dei Cimiteri Evangelici. Andare alle origini e organizzare un'assemblea con i compagni, cioè i colleghi del cimitero degli inglesi. Non è una cosa che si può fare così in 2 e 2, 8.
4. 2 e 2 fanno 4.
Insomma, quello che conta non sono i numeri qui. Siamo nel mondo del simbolismo e della metafisica.
Bene, bene. Convochiamo un'assemblea generale, immediatamente.
Un'altra volta? Non ci posso credere. Ricapita.
Potrebbe essere illuminante vedere come organizzato l'aldilà. Una sorta di assemblea di condominio. In fondo sembra intelligente.
Consiglio di andare.
Sarebbe mortalmente lunga.
Tanto? Troppo?
Ha presente l'Eterno?
Sì, abbiamo presente l'Eterno.
Ecco, noi l'abbiamo a disposizione.
Considerando la saggezza dei residenti, mi sono consigliata e consiglio anche a te a questo punto di riaprire gli occhi.
È stato bello farci ascoltare per un momento.
Devo ammettere che sono più le anime ad accompagnare noi vivi, che noi loro, cioè le anime. Almeno così credo. Le anime confortano, consigliano, ascoltano, magari vengono pure insultate. Ma devo ammettere che mi è capitato raramente di vederne e sentirne reagire una in malo modo. Le possiamo vedere, o andare a trovare nei boschi, nei cimiteri laici o confessionali. Le possiamo dimenticare, richiamare, onorare e... In fondo, forse non hanno tutti i torti a pretendere qualche diritto in più. Un sindacato delle anime. Certo che solo in un cimitero con anime immigrate e democraticamente sepolte come questo poteva capitare. Chissà se ci si può tesserare anche prima.
La Radio Televisione Svizzera ha presentato Cimiteriali, un podcast originale di Sara Flatt. Il cimitero degli allori, con Gaia Passaretta, Yasmin Mattei, Jasmine Laurenti, Luca Sandri, Luca Maciacchini, Margherita Coldesina, Tommaso Giacopini, Roberto Regazzoni. Presa del suono, editing e sonorizzazione, Thomas Chiesa. Produzione, Francesca Giorzi.